This is NK Radio.
This is NK Radio, your best friend.
Who's there? Who's there? Up there on the stairs. Beware, beware. I hear somebody coming. Up on his toes. Oh, look, there he goes. Why, Mr. Ghost is going to town. He takes his cane, his gloves, and his hat. And like a cat, he hurries down the alley. The moon is bright. And this is the night when Mr. Ghost is going to town. And he can't be late. He's got a date to do a little stepping. He'll shake his bone to hot saxophone. 'Cause Mr. Ghost is going to town.
Questa prima trasmissione di Radio NK, una trasmissione sperimentale, per quello che ne possiamo capire noi di sperimentalità. Io volevamo parlarvi e dirvi subito, presentandoci i nostri nomi e cognomi, ma non potendo abbiamo deciso di chiamarci con i nostri nickname. Io sono con me c'è.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti. Questo è il nostro brano d'apertura, i Five John Boys, Mr. Ghost Goes to Town, questo che secondo noi è meritevolissimo di diffusione radiofonica.
Beh, anche televisiva, quindi voi avrà senz'altro riconosciuto come pubblicità di una nota marca di chewing gum, peraltro abbinata inspiegabilmente ad una nota marca di condizionatori d'aria per l'estate. Quello, insomma, non siamo mai riusciti a capire il perché, però evidentemente,
ma probabilmente perché per quest'estate si prevede un incremento notevole di acquisti di condizionatori sull'onda anche di quanto accaduto l'anno scorso. Sembra che nessuno sia più in grado di tollerare il caldo.
Sì, certo che senz'altro se i meteorologi lo smettessero di fare del terrorismo nei confronti dei poveri villeggianti, dei gestori degli alberghi, delle catene di ristorazione, ecco che magari
no, ma città, sì, ma sicuramente questa estate sarà la più calda del secolo, questo è quello che c'è, almeno così mi hanno detto. Spero
sì,
che voi siete d'accordo
che
con me.
La più calda del secolo, peraltro è un nuovo secolo, ma penso fosse la più calda anche considerando quella del Novecento,
Vabbè, comunque non mi sembra il caso di dilungarci più di tanto con questi discorsi sterili.
Voglio dire, in fondo parlare del tempo
sono discorsi sterili,
sono discorsi che catturano sempre
il
famoso immaginario collettivo.
Da 3 o 4 mila, voglio dire, miliardi e miliardi di persone non possono sbagliare di parlare del tempo.
Il famosissimo immaginario collettivo.
Ma d'altronde è statisticamente provato che le persone che non si conoscono solitamente cominciano a parlare
per carità, con sono il nati tempo. Figli, sono nate nazioni cominciando a parlare del tempo. Possiamo immaginare cosa.
Sì, in effetti il tempo ha sempre avuto questo potenziale per attaccare discorso, insomma. Cioè, io purtroppo non abito in un palazzo con l'ascensore, però come voi sapete benissimo, chiunque si sia mai trovato in ascensore ha sempre dovuto intavolare eventualmente una conversazione con i suoi occasionali compagni. Il classico discorso è parlare del tempo.
Ma non so, perché io solitamente quando mi trovo in ascensore sono uno di quelli che si ritrova a fissare nel vuoto.
Io pensavo invece che tu fossi uno di quelli che normalmente tirano le bronze però cercando flatulenze, però cercando di non fare troppo rumore, di non farci accorgere, per poi far ricadere la colpa su altri passeggeri.
Io leggevo su Focus la rivista, peraltro, di una serietà comprovata, Leggevo su Forbes un interessantissimo studio che occupava peraltro un quarto di facciata di una pagina centrale sotto la pubblicità di una nota marca di cibo per gatti, lo studio del praticamente mette in luce le disposizioni tipiche delle persone all'interno di un ascensore. La prima si mette in un angolo in alto a destra, la seconda in basso a sinistra, e giù di lì di andare fino a comporre una sorta di, cosa vogliamo dire, asterisco, quello che ci pare, per evitare di consumare lo spazio, anche per una questione di risparmio entropico.
Probabilmente gli esoterici ne creeranno qualche interpretazione.
Senza dubbio, il fatto stesso di parlare del tempo in un ascensore, come dire, lascia qualche dubbio sulla concretezza di ciò che... diciamo che si fa, non è da dire che sia proprio il luogo, come dire, imputato
a sì, il luogo imputato. Va bene, mettiamo su un pochino di musica così. Sì. Questi erano gli Os Mutantes, un gruppo che ci sentiamo anche questo in dovere di obbligarli a comprare, perché secondo me è un...
Sì, peraltro esistono ristampe giapponesi e brasiliane che sulla modica cifra dei 38-42 euro potete portarvi a casa comodamente tramite eBay o qualche altro mercante di organi nella rete, si trovano spesso in cataloghi anche di spose thailandesi e cose di questo genere, se voi date un'occhiata. Comunque, parlavamo del tempo. Sul tempo, grazie al dizionario ragionato della lingua italiana che ho trovato in questa casa di uno dei nostri collaboratori qui all'istituto, il Gidan Sintesi, dizionario che
il famoso dizionario ragionato. Questo io lo tengo sempre a disposizione, perché a differenza di altri dizionari, cioè, ha un senso, gli altri sono assolutamente sragionati.
Mi spiega come usare la lingua, cosa che peraltro gli altri non fanno, e presuppongono una conoscenza fattuale precedente, che come Heidegger ha notato, dà luogo a un circolo ermeneutico della conoscenza, di fronte al quale l'uomo si deve arrestare per forza di cose, ammettendo una qualche ragione di giudizi sintetici a priori della sua anima, ma adesso mi fermo, perché... Dicevamo del tempo, il nostro dizionario ragionato ci dice questo, peraltro anche lui filosoficamente abbastanza stimolante. Di fronte al tempo, l'uomo avverte da un lato che si tratta di una realtà a lui esterna, che procede in modo irrimediabile, porta con sé lui stesso, il suo esistere. Dall'altro, che proprio il tempo è uno degli elementi essenziali con cui l'io delimita e comprende il mondo, una categoria che preesiste non fuori di lui ma al suo interno, il presupposto di ogni sua conoscenza. Proprio per questo, essendo il presupposto di ogni conoscenza, abbiamo il perché dal tempo nasce tutto e
no,
tutto torna.
È interessante questo discorso, perché dato il momento dell'anno in cui ci troviamo, il tempo ha una valenza anche più importante, in questo senso che voi sapete meglio di noi che il demiurgo usa scandire l'anno in fasi ben definite, e recentemente è avvenuto l'inizio dell'estate.
L'inizio
dell'estate è ancora da venire.
Sì, ma il demiurgo sai che è dogmatico quando stabilisce le date dell'inizio delle stagioni.
Il demiurgo è dogmatico. Il demiurgo
è percettivo, cioè nel senso dove decide, sì.
Sì.
Decide
no.
Il dove, il come, il quando e il perché.
C'è questo problema legato all'uso del demiurgo, che è questo. Cioè, praticamente, in modo a prioristico, appunto dogmatico, il demiurgo decide che a un certo momento scatta l'estate. E quando decide che scatta l'estate anche se, come è successo in questo caso, alla fine di aprile, grosso modo, quando è iniziata appunto l'estate del demiurgo, c'è un freddo nausebondo. Nausebondo mi sembra un aggettivo che si sposi anche abbastanza bene con
il freddo?
Sì, col sostantivo
con il
freddo.
Caldo, direi, meglio ancora.
Sì,
il caldo può essere nausebondo, sudaticcio.
Sì, era poi la solita famosa storia del caldo cazzo e del freddo merda. In cui ci scusiamo un attimo. Per
e qui adesso ci stanno ascoltando nelle lettere già. Il no, coda con il suo...
Al di là di questo scivolone dialettico che ti perdoniamo in quanto ci ospiti questa sera, anche se non c'è ancora affetto da bene, peraltro. Cosa stavi dicendo a proposito del demiurgo? Perché comincia la stagione estiva, la stagione
comincia la stagione estiva, e quando il demiurgo appunto scandisce l'inizio dell'estate, si deve abituare a un certo tipo di ritualismi che sono quelli dell'estate, che tipicamente sono abbandonare le scarpe chiuse e mettersi le scarpe aperte, tipicamente sa andare al mare anziché in qualsiasi altro posto, e siccome
le ragazze mettono il pinocchietto,
ci sono una serie di
ecco, i pantaloni che arrivano fino sotto il ginocchio.
Vabbè, insomma,
a casa tua li chiama pantaloni del pescatore.
Sono stato invitato a comprarne un paio per me stesso quest'oggi
e ti sei rifiutato.
Una certa dignità,
no, devo dire che
ti sei indignato della proposta.
Esatto. La mia dignità è stata messa alla prova alla berlina quasi, ma io ho rifiutato stoicamente.
Vabbè, insomma, praticamente anche quest'estate il Demiurgo si è sbagliato di brutto con l'inizio dell'estate, perché appunto l'ha decretata un mese prima dell'inizio, diciamo, climatico.
Dicevamo prima, il scenario ragionato ci viene incontro dicendoci che il tempo in fin dei conti è dentro di noi e non fuori.
No, il tempo è dentro di noi, però purtroppo c'è sempre questo problema legato al fatto che cioè, quando fa freddo anche fuori di te, questo è il problema.
Ma quando è freddo dentro, che è veramente brutto.
In ogni caso, siccome non ci stiamo scostando più di tanto dal discorso del tempo, che
potrebbe anche farci apparire un po' barbogi.
Sì, tendiamo un po' al barbogismo in questo frangente, perché appunto non si può fare mezz'ora di trasmissione parlando solo del tempo. Però potremmo fare altri brani di trasmissione parlando di altri argomenti che secondo me sono meritevoli, tipo per esempio il costo delle zucchine, che ultimamente...
Se lo diceva anche Studio Aperto proprio l'altro giorno.
Infatti, io di solito guardiamo sempre all'istituto, guardiamo sempre Studio Aperto perché...
Cavalchiamo i nostri cavalli di battaglia, quindi in questo caso mi pare di capire.
Sì, noi guardiamo sempre Studio Aperto perché è un telegiornale che...
nazionale, lo ricordo.
Sì, un telegiornale nazionale il cui target, il cui modo di fare notizie ci è particolarmente consono, perché va, diciamo, a guardare le notizie che poi ci interessano di più. Per esempio, io...
Avete sentito oggi questa storia degli scorpioni ritrovati all'aeroporto di Malpensa?
L'ho sentita persino in altri telegiornali, naturalmente. Sì. Studio Aperto, penso ci faccia uno speciale.
Sì, io...
Visti anche i
cadaveri? Sì, ho visto un'intervista.
Per testa in diretta.
Sì, penso. Vidi un'intervista allo scorpione, sì. Perché volevano sentire.
Intervistava l'alieno. No, vabbè.
Ma no, è giusto documentarsi anche su queste cose qui.
Peraltro ne è stato trovato uno vivo che subirà un regolare processo per via della boss fine, si è entrato clandestinamente.
Sì, è entrato clandestinamente, sì.
Ma mi hanno detto che prima di spedirlo però di nuovo nel suo paese di origine, Costanzo si è assicurato una presenza.
Sì, Costanzo
a Buona Domenica. Ha detto che vuole un'esclusiva.
Ospitare a Buona Domenica, peraltro nella stessa puntata in cui ospiterà i grandi esclusi del Grande Fratello.
Sì, avevo sentito alcune idee quest'altro anno. Nel caso il Grande Fratello non facesse più ascolti, invece di mettere all'interno una cagna all'interno della casa, si pensava appunto a una bestia feroce, uno scorpione, un serpente, una qualche bestia velenosa, potrebbe peraltro anche privarci in diretta di uno dei partecipanti con grande gaudio del pubblico che ha.
Sì, io infatti una cosa che mi è sempre dispiaciuto nella casa del Grande Fratello è che non ci siano delle scene di efferatezza. Cioè, le scene di sesso ci sono sempre state, però vabbè, anche quelle con
abbastanza edulcorate.
Sì, niente di che, diciamo. Però la violenza mi è mancata.
La violenza c'è stata alla fattoria in diversi contesti, peraltro.
Sì.
Proprio poche ore fa vedevo un riassunto di quello che è successo questa settimana con la nuova entrata Floriana, che ricordiamo reduce dal Grande Fratello.
Perché Prezzo. è entrato
Floriana. È il primo caso italiano di doppia partecipazione ad un reality, quando comunque già Fabio Testi è riuscito nella stessa stagione a farne uno in Italia e uno in Spagna.
Sì, è vero.
Il quale ha anche avuto, come dire, un'esperienza ravvicinata con una porno diva presente.
Sì, che era stata messa poi all'uopo, immagino.
Esatto.
Perché.
Sì, beh, chiaro che è tutto suo brodo.
Sì.
Milton questa sera, questo ballerino, mi dicono, peraltro abbastanza in carne come ballerino.
Sì, in effetti è un po' robusto, non è?
Non è proprio in una forma.
Sì.
No, non è rassodato.
No.
Questa sera praticamente hanno fatto vedere che ha preso Floriano e ha dato una gomitata in faccia, cose di questo genere. Quanto, vabbè, la forma non prettamente femminile, non. Floriana magari...
No, sicuramente non sarà neanche...
No, Floriana tra l'altro a giudicare dei suoi lineamenti non mi sembra che sia la prima volta.
Secondo me è incassato per il colpo.
Sì. Spalle, infatti qui si è incassata, cioè, scusate, ma insomma... se l'è presa e ha fatto, come dire, ha dato il ben servito al buon Milton, che si è ritirato nel suo angolino pericoloso.
Vabbè.
Un grande lavoratore.
Laboratori.
Sì, che tra l'altro abbiamo anche già smesso di parlare di questa famosa bestemmia che io sto.
Il baffo già vincitore morale per quanto mi riguarda.
Sì, peraltro io mi aspettavo che diventasse una moda, perché.
Quale? Quella di bestemmiare.
Sì, cioè, che diventasse un tormentone, diciamo, quella della bestemmia. Perché ci sono tante cose che escono dalla televisione. Per esempio, adesso noi non abbiamo nell'archivio, ma vedi come balla Nando, sarà uno dei tormentoni, molto probabilmente uno dei grandi tormentoni dell'estate.
Ma il fatto che sia già diventato una scenerietta da scaricare per il cellulare gli ha fatto già perdere quel tono di magicità.
È un segno dei tempi, non è più un culto per pochi, non è neanche per molti, proprio per tutti è diventato.
No, infatti questa cosa mi ha un po' stupito, perché io tra l'altro mi ero anche ammazzato a procurarmi la suoneria per il cellulare di Aiduci. No, ma secondo me merita tantissimo. Questo è. Oh, scusate, ma sono andato in cellulare.
ti è partito Aiduci.
Sì, ma infatti vi ricordo che tutta questa trasmissione viene effettuata sotto la minaccia di Aiduci, nel senso che ne abbiamo sempre lì un paio di tracce che. Tra l'altro
allora, pensavo che quando uno dice una vaccata
sì, scatta il momento Aiduci. Ok.
Vabbè, a questo punto abbiamo qualcosa di meglio da propinare piuttosto che un Aiduci.
Ce l'abbiamo sicuramente. Ok, ritorniamo in onda dopo questa gradevole parentesi musicale, anche perché tutta la serata con le nostre stronzate non possiamo farla, dobbiamo prendere le
cose. Passa più.
Anche noi, esatto, non passa più.
Più che a noi.
Eravamo fermi con questo discorso sui reality show. Reality show che purtroppo.
Argomento peraltro prevedibile, diciamolo subito. Ci si butta sul cavallo di battaglia, sull'argomento facile, quando si comincia si è inesperti del mezzo.
No, beh, chiaro, sì. No, il reality show.
È per onestà intellettuale questa cosa.
Il reality show è sempre un discorso su cui attaccare bottoni. Infatti, l'altro giorno quando eri in ascensore, anziché parlare del tempo, ho attaccato di parlare del reality show, perché anche quello è un buon argomento per.
Ma però, in treno anche non ti capita.
Sì, no, in treno di solito invece io preferisco parlare di cellulari. No, questo è un fatto che è accaduto veramente. Ieri ero veramente passeggero su un treno delle Ferrovie dello Stato, di cui peraltro non posso che dire tutto il male possibile ed immaginabile.
Ma hai notato che sui vagoni delle Ferrovie dello Stato, cioè, c'è scritto
FFSS.
Perché è plurale.
Plurale, no, ma vabbè. Allora sarebbe Ferrovie degli Stati? Quali
sì,
stati?
È vero, stato. Perché Ferrovie FF. S sarebbe FFS.
Una volta era PPTT, che era Poste e Telegrafi.
Sì, Poste e Telecomunicazioni, Poste e Telegrafi. Sì, infatti, esattamente. Questa è
magari c'è una ricorrenza massonica sotto, un qualche simbolismo rosa crociano, una doppiezza di queste vocali, un Giano bifronte.
Sì, io non ho mai. Cioè, effettivamente io non ho mai capito perché si dovessero chiamare FFSS, cioè, o meglio, cioè, FS bastava avanzare, adesso poi si chiamano un'altra cosa. Si chiama Trenitalia, anche. Cioè, è fuffa uguale, però con altri sotto altri colori. Però la cosa interessante era che ieri, mentre ero impegnato a ad accumulare ritardi su un treno regionale, mi è capitato questo fatto piacevole che rivivo sempre con un certo interesse, che appunto è stato quello di vedere accanto a me due giovani, probabilmente miei coetanei, che non facevano altro che, almeno non hanno fatto altro nel tratto di ferrovia, insomma, che ho percorso insieme a loro, di farsi sentire l'un l'altro le suonerie del proprio cellulare.
Altissimo volume.
Sì, beh, ovviamente chi vuole far ascoltare ad altri le suonerie del proprio cellulare penso che non abbia questi problemi di ritegno dovuti al fatto che.
No, peraltro in certi bar di provincia, scusa se apro questa parentesi. era in uso fino almeno un po' di tempo fa, una pratica ben più interessante, quantomeno
che era quello di farsi sentire i clacson delle macchine.
No, beh, quello normalmente il cliente fisso del bar di provincia che va nel bar di città tende a riuscire a prendersi il caffè senza neanche salire giù dalla macchina. Questa la scienza sta cercando di spiegarci come sia possibile, ma di fatto questo accade. Non li vedi mai fuori dalla macchina. Quello che stavo dicendo, sempre relativamente ai bar di provincia estrema, provincia senza la stazione, insomma, non che al giorno d'oggi avere la stazione voglia dire chissà che, però...
Beh, sì. Cioè, quando non hai la stazione, cioè, se non c'è la stazione...
Quale stazione? Ormai è chiuse quelle di Sisa,
peraltro nella stazione del nostro paese, del quale non faremo il nome, ci potrebbe aprire un interessante quanto piacevole, quanto irritante parentesi. Ma torniamo al punto. Il punto era quando andavano di moda i vibratori del telefono, e qui non dico una parola cattiva,
c'era il nome commerciale, era Vibracol. Anzi, sarebbe stato Vibracol, ma
la chiamata che vibra, come no, quasi a dargli un'importanza superiore rispetto a una chiamata normale, ti vibra tutto dentro.
Sì.
Era in uso questa pratica nei bar, peraltro più anche un po', come dire, misogini, della provincia più estrema, questo farsi praticamente suonare le suonerie dei cellulari. Intanto è partito Walter Wonderley, per chi fosse interessato, il CD lo distribuiamo noi, ci mandate un'email, poi... Non è che ve lo facciamo pagare poi tanto.
No, magari tanto, visto che infrangiamo tante di quelle leggi sui diritti, ne possiamo infrangere un'altra, ecco. Scusa, ti ho interrotto.
Usava tra i giovani verri frequentatori di questi locali di piazzarsi il cellulare, nella fattispecie la parte relativa al vibracol, sopra le pudenda, tanto per non usare un'altra espressione, e chiamarsi vicendevolmente in modo da farsi massaggiare
per stimolarsi la parte
direttamente. No, cose che sono alle quali ho anche assistito.
Ma fosti anche partecipato?
Non partecipai, in quanto fui escluso da un consesso che, per quanto paradossale possa sembrare,
era uno dei famosi consessi chiusi di natura elitaria, che a noi piacciono tanto invece. Infatti stasera ne stiamo facendo uno di questi, lo stiamo mettendo in atto adesso per trasmettere.
Sì, ma appena mi accorgo che comincia a farti vibrare le pudenda, penso che abbandonerò.
No, vi assicuro che le mie pudenda vibrano, però per altre stimolazioni.
Contemporaneamente alla vibrazione delle pudenda era possibile notare un incremento della coloritura rosa delle guance dei, come dire, degli utenti.
È inevitabile.
Con un certo sorriso bambinesco, primordiale quasi, si stampava sui loro volti.
Sì, questa è una testimonianza interessante.
Consiglio a tutti di fare, lo si può fare anche da soli, posso dare un consiglio molto pratico. Praticamente vi mettete in una stanza di casa vostra in cui è presente un numero fisso, mettete il vostro cellulare con l'opzione Vibracol, ve lo posizionate dove meglio credete. Noi abbiamo dato un consiglio sulla parte che preferibilmente...
Sì, dopo dipende dall'inclinazione personale, insomma. Sì. Poi sono un paio, sono una paiata le parti.
Sì, non è che ci sia molta scelta.
Cioè, vabbè. Lo mettete lì.
Vanno a coppie, insomma. E lo mettete lì e vi chiamate. Assicuro, non era la battuta della sconsolata, ma è stata...
Questa è una battuta a livello sconsolata. Tra l'altro sconsolata è un argomento che invece anch'io vorrei stimolare per gli ascensori.
Sì,
Cioè, per esempio, perché questa persona, questa creatura fa ridere? Cioè, perché gli italiani, perché anche lei...
Ridono con sconsolata, perché se ridessero di sconsolata potrei anche capire.
No, esatto, perché questa gente trova anche interessante l'idea di comprare un libro scritto, che poi non sarà scritto da lei sicuramente, sarà scritto da un...
7-8 parole.
Sì. Cioè, sarà scritto dal suo ghostwriter.
Signor Clemente ai suoi tempi era ben più dignitoso.
Ma voglia, ma per carità.
Tra l'altro, cioè, viene effettivamente, vabbè, già che ci siamo facciamo dei nomi, da dubitare proprio delle stesse facoltà mentali di questa gente, senza voler essere cattivi.
No, per carità.
Non, cioè, è che non fa ridere, ma dici, proprio ti vengono
dici
dei
del personaggio, cioè dell'attrice in sé o di coloro che ridono?
Dell'attrice. No, vabbè, avranno tanti svariati motivi per riderne, ancora devono spiegare.
Sì, però anche poi noi abbiamo svariati motivi per ridere di loro, ovviamente.
Vabbè, certo.
E insomma, stavamo parlando del fatto che io consiglierei vivamente di adottare, per esempio, in ascensore, perché non ci raccontiamo le battute dello Zelig? Probabilmente perché fuori dal
contesto. Forse non lo fai tu.
Ah, ci dici che c'è gente che lo fa?
Ragazzi, cosa c'è di meglio in pochi secondi di possibilità, perché quando sei in un ascensore il tempo, come si suol dire, è tiranno.
Sì, è vero.
Poco tempo per strappare un sorriso alla signorina scosciata che ti trovi di fronte. E cosa meglio di un bel tormentone di Zelig? In fin dei conti, gli stessi comici di Zelig, che fino a un paio di stagioni fa tentavano anche di fare discorsi, dire cose, cambiare battuta di volta in volta, ora si limitano ad esporsi alla folla, al pubblico ludibrio e recitare il tormentone.
Assolutamente, assolutamente.
Però sai, è un po' un esempio di arte minimalista, se basta poco, in fin dei conti.
Basta poco che se vuole, come dicevo quello.
Così siamo anche multietnici. No, non fosse che, ripeto, nel minimalismo cosa serve? Molto poco, serve quelle due o tre piccole cose inserite al posto giusto, fatte nel modo giusto, e se funzionano è perfetto.
Si ripetono ad libitum.
Sì, puoi andare avanti anche per ore se sono fatte bene.
Sì, sì, infatti, per esempio.
Noi perché stiamo parlando del tempo?
Cioè, anche no, noi, siamo noi bloccati, stessi però. Siamo dimostrazioni di quello. Possiamo andare anche avanti per ore con quattro parole in croce.
È come dire, è arrivato un SMS.
Ma no,
i nostri potenti mezzi ci mettono in condizione di saperlo con un certo anticipo, anche quando arrivano questi SMS, pertanto non ve lo leggerò.
No, però sia ben chiaro, noi secondo me ti possiamo
dare, è un nostro ascoltatore che cercherà di interagire, perché siamo veramente multimediali.
Sì, la multimedialità stasera domina veramente, abbiamo tecnologie. Senti, ti diamo l'opportunità di leggerti ogni santa pace, mettiamo,
sì,
su
me lo leggo dopo. Mettiamo su un po' di musica.
Bene, ritorniamo in onda dopo questa parentesi musicale un po' lunga, perché avevamo bisogno di cambiare un po' l'acqua al pesce.
E può capitare quando si fa questo.
Sì, quando abbiamo queste sessioni sfiancanti davanti ad un computer.
C'è gente che ha lavorato tutto il giorno qua, stiamo a scherzare.
No, no, è giusto. Io
si sveglio alle 7:15.
Esatto.
poi la sera anche, giustamente, voglio andare in un bar a bersi una cosa di fresco. Tra l'altro, ci siamo lasciati poco fa parlando dei bar di provincia. E ricordo che tempo fa mi è capitato di assistere ad un'altra manifestazione abbastanza ilare in questi locali,
tipo una manifestazione consuetudinaria, diciamo pure.
Sì, credo che abbia cadenza annuale.
Annuale,
sì,
un
sì.
Un rito
della provincia che riguarda.
Cos'è la corsa dei trattori di Pezzolo?
No, ma tipo una gara di fenomeni di meteorismo prodotti da alcuni concorrenti, cioè con un presentatore serio, cioè serio per quanto possa essere.
C'è una gara di Rutti praticamente.
Sì, adesso stavamo cercando.
No,
quella è la flatulenza, quell'altra cosa. No, per carità, è giù, c'è un po' di ignoranza tollerata.
Sì, per soltanto l'orifizio d'uscita.
Sì, esatto. Beh, ci dicevi che tu ti imbattuti in una manifestazione di questo tipo in un bar.
In un bar dove appunto si stava producendo questa gara con un presentatore che chiamava sul palco i vari concorrenti che si dovevano esercitare in delle prove articolate con resistenza, potenza e anche fantasia.
Ah, fantasia.
Fantasia che consisteva nel.
Il rutto è un'espressione che dà la stura abbastanza alla fantasia dell'uomo.
Sì, tipo la frase da pronunciare mentre
con
si
rutti.
È rut, esatto.
Io conoscevo l'alfabeto, sapevo che era ricorrenza pronunciare un alfabeto. Avevamo un compatriota, un compaesano che sosteneva di essere in grado di fare una volte e mezzo tutto l'alfabeto italiano per un totale di oltre 30 lettere, che
non è male.
È un risultato da ridere,
non è male.
No.
Senza prendere fiato
ecco.
Vabbè, infatti in quel caso lì il fiato viene dallo stomaco, non dai polmoni.
Certo.
Ma in quel caso lì in cui tu fosti, diciamo, spettatore.
Sì, accanito anche.
Sì, uno spettatore accanito, perché in effetti
ricordo che c'erano personaggi con il loro seguito di tifosi.
Ah, c'avevano una claque.
Una claque.
Cioè, diciamo, i concorrenti avevano la loro claque.
Sì, 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 sì.
Ah, interessante. Ma come, cosa usavano come carburante, diciamo, per la loro?
Ma sicuramente, diciamo che l'acqua, vabbè, può sempre andare bene in questi casi, ma non contiene, sì, quella certa dose di gas che aiuta produrre il rutto,
sì,
ecco.
Il gas in questi casi è un additivo.
La bevanda gassata è favorevole in questi casi. Tra l'altro, cioè, ricordo perfettamente un personaggio che riuscì a tracannarsi nello spazio di 20-30 secondi una bottiglia da un litro e mezzo di Coca-Cola senza mai riprendere fiato.
Prestazione
non indifferente. Io faccio fatica a bermi un bicchiere.
Aveva un pianto di fegato prenotato
No, vabbè, non l'ha mica fatto di Pepsi, l'ha fatto di Coca-Cola.
Leggende, ve ne ricordate le leggende metropolitane sulla Coca-Cola degli anni Ottanta? Tipo, mio cugino una volta ha messo un prosciutto intero dentro una vasca piena di Coca-Cola. Peraltro, chiediamoci a come facesse tuo cugino a avere una vasca piena di Coca-Cola, tuo cugino è così coglione da buttare un prosciutto.
Esatto.
E peraltro la mattina dopo si diceva che fosse assolutamente fosse rimasto soltanto l'osso.
Ah, in alcune leggende però sparisce anche l'osso.
Tipico delle leggende degli anni Ottanta, sempre con prosciutti nelle vasche, l'unica differenza invece che la Coca-Cola erano piene d'acqua, cioè, con i piranha.
Tu mi stai dicendo, tu stai cercando di far capire che esiste... Cioè, esiste un, come dire, un
topos.
Esistono una casistica di
episodi legati alla vasca da bagno.
Legati alla vasca piena di Coca-Cola.
No, sai, io poi peraltro li leggo agli anni Ottanta, periodo importante non solo per la mia vita ma per quella di tutti, anche perché sono tornati, di fatto dobbiamo averci a che fare un'altra volta.
Sì, tremate
le streghe sono tornate.
Purtroppo.
Forse perché semplicemente sono stato un infante durante gli anni Ottanta, nel periodo in cui uno è più suscettibile a questo genere di, come dire, di storie. Un'altra che effettivamente io avevo sentito e poi è tornata di prepotenza anche in una canzone degli anni successivi era quella del cugino che viene pestato, fa un incidente in moto con il casco, si toglie il casco e si apre la testa in due. A me questa era stata raccontata realmente.
Beh, penso che a tutti fosse stata raccontata.
Sì,
sono topo, sono delle...
Sì. Sono dei topici.
Sì, sono dei topici.
Sono anche delle topiche, probabilmente.
Ci stiamo facendo stasera. E...
Scusa se ti avevo
interrotto. No,
leggende a cui...
No, eravamo sempre ai bar, no, alla gara di Rutti.
Ci dovevi dire della fantasia, perché io questa cosa mi manca un po'.
Le frasi, dicevamo.
La frase,
citazioni,
sì. Ricordo che uno ebbe anche... Bravo, sì, infatti uno ebbe anche un momento poetico.
Cosa declamò?
Declamò la nota poesia di Ungaretti, Mattina.
Quello che dice mi illumino d'immenso.
Sì, esatto.
Vabbè, fino qui
non è che si è sforzato tantissimo. Però ricordo che per il consesso
poteva dire ci sta come d'autunno sugli alberi le foglie.
C'è un po' più dura.
Sì, no, poi tra l'altro sarebbe stata anche un po' più, come dire,
consona anche.
Sì, consona al momento.
Al momento.
Perché, cioè, quale migliore.
Che mi illumino d'immenso,
però cioè,
tutto è un atto liberatorio.
Fai comunque considerato la qualità.
Direi che il livello intellettuale in quel momento si è alzato da un abisso proprio di morte incredibile.
Peraltro, amerei, come dire, ricordare. Mi piace pensare a Ungaretti che si sia fatto un paio di carpiati nella tomba al momento in cui. Qualcuno ha...
D'altra parte, sai, di questi tempi, l'organizzazione, il pensiero debole, il relativismo culturale, una sana manifestazione genuina come questa, in fin dei conti, è tanto più, come dire, tanto più apprezzabile di tanti altri, tante cose che...
Sì, è tanto meglio. No, infatti, questa poetica del rutto... andrebbe sviluppata.
Incoraggiata,
sì. Per esempio, una cosa che mi è venuta sempre da pensare è questa.
Fare un rutto in ascensore.
Perché, esatto, perché tutti cercano di fare le loffe in ascensore e nessuno ha il coraggio di fare... Perché il rutto, diciamoci la verità, è molto più onesto, è molto meno...
Non sono d'accordo, il rutto è tracotante.
Sì.
Mentre la scoreggia è onesta nel suo candore, in quanto uno non è che lo fa apposta,
No, ma anche il root non è che lo fai apposta.
C'è il modo di trattenersi.
C'è anche il modo di trattenere l'offe comunque. Sì, sì, è più faticoso, è più. Sì, vabbè, non è mai stato facile, non è stato subito. Cioè.
E ci insegna Biagio.
Biagio.
Non ce l'abbiamo Biagio.
Biagio no.
No, cioè, infatti. Ha i capelli Biagio, non so se avete.
Ma è Biagio che è uscito recentemente con un disco, no? Forse lo confondo con Raff.
Pino Daniele. Però Biagio è facile che tu me lo confondi con Raff.
Raff
però...
sicuramente, più che con Pino Daniele è impossibile che te lo confonda.
Sì, in effetti gli elementi in comune sono ben pochi, mentre
tra Raff e Biagio sono
sì, non so per chi sia meglio. Sì, beh, nettamente, sì. Peraltro Raff è un personaggio che ha cominciato molto prima la sua carriera rispetto a
Biagio, sicuramente.
Biagio sarà dei primi 90, fin dei conti.
Sì. No, infatti Biagio io lo facevo più meteo, invece purtroppo.
No, Biagio io ho scoperto che ha un pubblico mica da ridere.
È dannatamente radicato.
Azionatissime, soprattutto, sì. Perché, beh, ragazzi, c'ha il capello lungo, un po' bagnato, un che da ciosso, così.
No,
che ci sta, non come Mickey Rourke, ma neanche come Lenny Kravitz.
No.
Ci sta già un po' più dentro, come diciamo noi giovani, no?
Infatti adesso che mi hai fatto pensare, siccome adesso siamo in tema musicale, solo che dato il nostro snobismo di fondo non potevo mai mettere su un brano di Biagio Antonacci, cioè no, mettiamo su roba molto più merda, però...
Come molto più merda?
No, molto più merda.
Come puoi svilire questi artisti, questi precursori, questi mercuri, no? Per usare una terminologia rosacrociana che ci sta sempre.
Sì, la terminologia rosacrociana quando vuoi farti bello anche con le ragazze.
Quando voi sentite anche un po' a casa quel tepore rosacrociano, questa...
Sì,
questa tenersi i segreti per noi.
Ma
altri.
Eri tu che mi dicevi che a casa tu hai messo una carta da parati con dei...
Con una simbologia.
Con una simbologia rosacrociana.
Sì,
non
sì,
è una cattiva idea.
No, anzi, peraltro crea quell'atmosfera che con le ragazze, anche col vicino di casa che entra dentro per chiederti il sale, non torna sì. Più, normalmente col Geova no. Poi è spettacolare.
Col Geova
è il massimo che gli puoi dare.
Perché tutti, cioè, quando arrivi il Geova, tutti pensano, vabbè, ci sono quelli che lo mandano... Vabbè. Poi ci sono quelli che cercano di imbastire un dialogo, capito, basato sul cattolicesimo, cercando di svettare su. Invece il rosacrocianesimo, secondo me, si presta di più. Cioè, se vuoi ammazzare uno, se vuoi segargli le gambe, la butti sul rosacrocianesimo.
Non è molto nota come
parte. Proprio per questo, scusa, sì. Se te vai dal testimone di Geova.
Ma
dici
è ibridabile,
è ibridabile, è versatile.
Gli americani ci hanno dato una grande lezione di ibridazione, so quante sette ci siano in America, tutte con un loro credo, con un loro perché, soprattutto.
Sì, infatti. A proposito di rosacrocianesimo, mi è venuto in mente che avevamo in programma di suonare un brano musicale, che secondo me, cioè, non so se si possa definire rosacrociano.
No, rosacrociano probabilmente è una parola grossa, sì. In qualche maniera. Il pezzo comunque si intitola School for Robots ed è una canzone di Bruce Hack, che è un compositore, chiamiamolo compositore, elettronico, un precursore, uno.
Ma chiamiamolo anche elettronico, ma chiamiamolo anche
elettronico degli anni 60-70, un avanguardista per caso in una certa maniera, un Raymond Scott ancora meno noto. Raymond Scott, per chi non lo sapesse, oltre a tante musiche per jingle pubblicitari degli anni 50-60, ha anche fornito il canovaccio per la costruzione dei temi vagamente gestati per i cartoni animati della Warner Bros.
Ah, io pensavo che fosse quello che ha scritto la sigla del Grande Fratello, invece.
No, quello deve essere un parente, un pronipote, peraltro caduto in disgrazia, almeno artisticamente, ecco.
Beh, è vero.
Il nonno lì, che lui beh, che si
con siffatti parenti.
Che vende kebab in un angolo della quindicesima.
Insomma, questo brano.
Questo brano, praticamente invitiamo gli ascoltatori a ballarlo, in quanto all'inizio del brano vengono fornite dalla voce robotica suadente del cantante, se così lo vogliamo chiamare, le indicazioni su come ballarlo muovendo tutti e quattro gli arti. E niente,
cioè, cos'è una specie di gioca jouet d'antan?
È un gioca jouet dei primissimi 70 in salsa electro samba o quello che è.
Che vabbè, Cecchetto.
No, Cecchetto ha preso su un bel po', perché gioca jouet, per carità, è diventato un traditional, come tutti noi sappiamo. Questa è una sorta di anticipazione di un traditional. Comunque, un pezzo realmente seminale. questa School for Robots di Bruce Hack, che ora andiamo ad ascoltare.
È sempre un piacere ascoltare questa roba. Io ricordavo i tempi che avevo l'Atari, era sempre piacevole ascoltare le musichette che accompagnavano i giochi elettronici, per cui questa...
Ci abbiamo provato tutti a fare musica con l'MSX.
Ci abbiamo provato tutti, forse qualcuno ci è riuscito anche meglio di costui.
Beh, sai, nei primi anni 70, fine anni 60, per carità.
No, ma per carità.
Kraftwerk, che non erano ancora venuti,
No, Kraftwerk, infatti.
Che peraltro ieri sera erano in concerto a Roma, io ricordo, dico ieri sera pur non sapendo quando andrà in onda questa trasmissione, che lo diciamo così nella speranza anche di sconvolgere i nostri ascoltatori, non è in diretta.
No, non è in diretta, perché anche
siamo
perché...
dei caga sotto, questa è la verità.
È la verità,
No, è vero.
Fatto che non sia in diretta rende ancora più penoso il risultato del tutto, ma noi non ci scoraggiamo, direi che continueremo ad ammorbarvi il più possibile.
Sì, abbiamo ancora
tanto tempo da perdere, questo è sicuro.
No, il tempo da perdere non ci manca.
No, niente, durante la pausa, mentre ballavamo scatenati questo brano, questa School for Robots, mi è venuto in mente che a proposito di meteorismo, tutti, peraltro io lo imparo questa sera, che il meteorismo ha a che fare con le emissioni vocali e non con quelle, come dire, anali. Ci piace la chiarezza, per carità, io... dopo 7 anni di studio del calcolo proposizionale carnappiano, se non amo la chiarezza io, scusate. Comunque,
sì, però tendo a ricordare che dopo 7 anni di studio di quella cosa lì ancora non sapevi cos'è il meteorismo.
Ma mi sono concentrato su altro perché non è ancora previsto il linguaggio intenzionale.
Non hai ancora imparato. Non hai ancora imparato a masticare, a mangiare una Big Fruit senza masticarlo?
No, ci ho provato tanto quando ero piccolo, e il fatto che avessero smesso di dare la pubblicità era stato un po' un sollievo per le mie paranoie, sì. Me lo sognavo la notte, ho ricominciato grazie a quella dannata pubblicità, purtroppo i miei incubi da tardo infantili, tardo, anni 80.
Sì. Tardi infantili, primo adolescenziali.
Primo adolescenziali, sai, quell'età in cui ancora non ti spunta la barba, ma vorresti che
però ti spunta l'acne in faccia.
Infatti, io avevo un compagno di classe alle scuole medie che si tagliava i peli del pube onde farli crescere più folti per impressionare le ragazze. Questo...
No,
io sembra che io stia divagando, ma il fatto che
adesso per storie di vita vissuta
invece
mi ero ricollegato a Rutto,
tutto si riconduce poi al calcolo proposizionale carnappiano.
Vabbè, il calcolo proposizionale carnappiano è stato un grande progetto molto ambizioso, crollato per via di qualche miscredente sulla fine degli anni 60, ma non mi dilungo perché la malinconia mi sopraffà in questi casi. Dicevo, mi sono ricollegato perché avevo trovato una canzone più adatta, visto che ce l'abbiamo qui questa sera, più adatta a commentare la gara di Rutti di provincia. Gruppo texano, sono i Battle Surfers, i surfisti del buco.
Butthole
Surfers.
Ah, non esatto. Battle nel senso di battaglia.
No, Butthole.
Ah, sono i surfisti del...
Peraltro, sì, i surfisti di quel buco lì. Dell'orifizio.
Di quell'altro.
Orifizio. Band che si forma in Texas, credo a Austin, nei primi anni 80. Nel 1984 c'è questo LP di debutto, Another Man's Sack, altrimenti noto come Psychic Powerless. La traccia numero 7, da molti ritenuta il capolavoro stesso della band, questa è, la sentirete, si intitola Lady Sniff. Fin dal titolo che fa sogghignare il nostro Riccardo,
sì, io...
come dire, tutto un programma. Lui peraltro non l'ha mai sentita, la sentiamo tutti in anteprima.
Ho sentito però il titolo, già questo mi ha...
Diciamo che nonostante i preziosismi chitarristici di Paul Leary, la cosa che si lascerà notare di più sono i concretismi che vengono uniti al sound, a questo southern rock in chiave così quasi hard, abbastanza spinta. Comunque ce l'ascoltiamo, si chiama Lady Sniff, è dell'84 ed è adattissimo al commento della gara di Rutti di cui si diceva poco fa. E con la vocina di Gibby Haynes, questa poetica...
This is NK Radio.
Ah, ok. Questa poetica della flatulenza. Torniamo, credo che, come dire, il topico del bar di provincia sia stato sviscerato, forse anche un po' oltre quanto...
Stuprato, forse. No, io
non mi sono ancora completamente ripreso dall'ascolto di questa... di questa perla.
Ma guarda, è un pezzo di una certa importanza.
Ah, guarda,
l'utilizzo dei concretismi, sai.
I concretismi li faccio anch'io di solito la mattina quando vado in bagno, però non uso registrarmi.
Ma questo... perché non ci suoni la chitarra?
È che non
è quello che cambia.
È che di solito non uso accompagnarli con la chitarra, questo è. No, però molto interessanti questi texani. Questo mi ha ulteriormente rafforzato l'idea, che peraltro era già radicata nella mia mente, che i texani siano una mandia di cretini, ma questo... No, no, per
modo di dire. Io ti dimostrerò che invece i texani possono anche avere tanta, tanta sensibilità.
Ah, me lo devi
magari
dimostrare.
Molto recondita,
me lo devi dimostrare
loro animo.
Musicalmente, immagino.
Sì, beh, è naturale, no? Già che siamo a far di musica, sì, volevo parlare di un altro personaggio in questo modo, se non abbiamo nient'altro di interessante.
Ma invece
dire.
Io avrei qualche altra
e
cosa svisce, interessante.
Torniamo sui texani più tardi.
Da svisce, no, no, ma per carità, se hai un discorso sui texani da
no,
farci.
No, su questo personaggio, questo Daniel Johnston, è un personaggio tornato alla ribalta proprio l'anno scorso con un CD intitolato Fear Yourself, peraltro sembra che andrà in tournée con David Bowie addirittura.
Ah, con David Bowie.
Ah, niente meno, niente meno.
Ah, niente po' po' di meno che...
Il personaggio è rilanciatissimo in quanto...
Sì, personaggio che ricordiamo anche, ha girato un film con Pieraccioni, però...
Sì, è vero. Cioè, l'ha fatto anche Harvey Keitel, a dir la verità.
È lo stesso film.
Lo stesso
sì,
film.
Nello, sì, sì, cioè, nello stesso film.
Non ci siamo fatti mancare niente.
No, Harvey Keitel, peraltro, lo ricordiamo anche interpretazione di lusso, tipo Il mio amico Zampalest o cose di questo genere.
Sì, Harvey Keitel, diciamo che è un po' scusato perché ha fatto anche tante minchiate nella sua lunghissima, peraltro, carriera...
Sì, sì.
Cinematografico.
Ha avuto una relazione con Moana Pozzi, peraltro. Questo non è
come
molto
tutti,
noto.
No.
Ma...
Come...
Beh, l'ha avuta anche Andrea Roncato, a dirla tutta.
Andrea Roncato,
no,
quella di Gigi e Andrea.
Sì, ha avuto una relazione di tipo, credo, esclusivamente
platonico,
sessuale.
No.
Ah, platonico, dice.
Sì, peraltro si vantava che Moana gli avesse dato un voto alto come prestazione.
Vabbè, insomma, è noto che chiunque... Cioè, chiunque va a prostitute, tutte le prostitute ammetteranno che con te l'hanno fatto nella maniera più bella e lussuosa di tutta la loro carriera.
Sì, no, ma lei dava voti anche molto, molto meno buoni rispetto di questi, insomma, di questi qui di Roncato.
Comunque, insomma, un voto di Moana faceva curriculum, come
beh,
si dice in questo
caso.
Sì,
non
beh,
ci sono dubbi.
Sì, sì, sì. Insomma, Harvey Keitel ha avuto una relazione. Sì, ma Harvey Keitel, capito, è un personaggio che intanto ha avuto degli alti e dei bassi.
Sì. Molto alti e molto bassi.
Molto alti e molto bassi. David Bowie di solito ha... No, non è che poi ha volato sempre solo alto, anche
ha volato,
David.
No,
ha fatto anche
ha volato
tanto...
spesso basso. La rincorsa del trend è una caratteristica, a mio avviso, abbastanza peculiare di Bowie.
Cosa che peraltro ha tentato di fare girando un film con Pieraccioni nel periodo in cui fare un film...
La rincorsa della disperazione.
Sì, penso che sia stato una crisi. Bisognava che proprio avesse finito completamente i soldi in banca. Peraltro film che io ho avuto la
sfortuna di vedere
in sala, sì, che ha sempre un certo piacere, una certa goduria, puoi scoprire che tu hai dato, allora credo che fossero 10-12 mila lire, insomma, per un film così interessante, insomma.
Non so, io di Pieraccioni non ho mai visto...
Dai che il ciclone te l'ha fatto vedere anche te.
No, ti dirò che invece ho visto una metà del suo esordio, che pochi
ricordi. I laureati.
I laureati, vedo che siete bravi. Ma ricordo una cucinotta ancora...
No, aveva già avuto delle esperienze con dei produttori a Iosa, immagino.
Questo non ci è dato sapere, in quanto con me non ne aveva mai avute. Non so.
No, vabbè.
No, non essendo io produttore, forse l'arcano si spiega.
Tu sei solo produttore di te stesso, oltre che anche di un'altra serie di sostanze che purtroppo non sono vendute bene sul mercato.
No, ancora no, ma ci stiamo lavorando.
Sì, sì.
Non so se.
No, ho letto questa notizia per cui dallo sterco pensavano di ricavare energia. Non so come. Immagino come, col biogas probabilmente.
Beh, in Mad Max Oltre la sfera del tuono, film rinomato anche per la sua verisimiglianza, per usare una terminologia popperiana questa volta,
sì,
veniva utilizzato questo stratagemma per avere la benzina. Ricordo che
invece
questo futuro post atomico, la benzina era il bene, come dire, di lusso numero uno, il più importante.
Invece,
lusso,
sì, invece, invece in Waterworld invece è in Waterworld invece il bene di lusso è l'acqua, l'acqua dolce. Infatti la prima scena si apre con Kevin Costner che pisce. Infatti mi è mai fatto venire in mente questa cosa perché sei in Mad Max.
Ho azzardato una scena d'apertura di questo tenore per un film che era costato.
Sì, per un film che non è di Tinto Brass, ricordiamo.
No, ma ricordiamo che anche il Wenders degli anni 70 amava fare lunghe e interminabili sequenze di personaggi impegnati a defecare o ad urinare, ma anche per minuti interi. E questo costituì sicuramente una novità. Nouvelle Vague tedesca, rinomata per lo sperimentalismo. Poi il fatto che Wenders non si guardi, un altro paio di maniche, però insomma.
No, invece l'ultimo suo lavoro cinematografico è stato accolto molto bene, che è stato questo primo capitolo della storia del blues.
Sì, che a me non è piaciuto, non avendola scritta io la recensione, io sarei stato ancora più caustico di quello che è comunque.
Sì,
stato.
A noi del caffè nichilismo non è piaciuto.
No, credo che siamo gli
però,
unici, eh.
Sì, è stato molto acclamato dalla critica. Forse ha fatto anche qualcos'altro dopo quello, io lo ricordo solo quello.
Adesso è una produzione.
C'ha avuto dei momenti in cui era prolifico. Prolifico.
È un po' prolisso.
Sì,
tutta.
Quel film lì secondo me era di una prolissità.
Era di una pretestuosità.
Era pretestuosa, che era pretestuosa.
Che Wim Wenders si è fatto una canna al concerto di John Mayer, allora si è fatto sto trip di andarsi a cercare due svedesi che avevano fatto un filmato su J.B. Lenoir che aveva scritto sta canzone coverizzata da Mayer nel momento stesso in cui Wenders faceva le canne. Cioè a noi cosa ce ne può fregare?
Boh, a me me ne frega tantissimo, anche
no,
perché
mi rendo conto che Wenders sei talmente tanto bravo a raccontare le storie che i tuoi interessi, i tuoi pallini interessano pure noi, anche se forse non sempre va in questa maniera. Vabbè, al di là di questo, la parte sul blues degli anni 30 con Skip James, sì, un po' lunga, effettivamente.
Beh, comunque è encomiabile il fatto che Wim Wenders andasse ai concerti di John Mayer a farsi le canne, non so, per esempio ai concerti di Fugs. Infatti c'erano anche loro, diciamo.
Sì, questi erano i Fugs.
Fugs,
abbiamo sentito per un breve frammento che non compendia tutto l'intero testo della canzone, che è un elenco, un'enunciazione di tutte le varie maniere in cui si può dire marijuana nel mondo, forse nell'universo.
Sì, è un'enunciazione.
Sì, è un'enunciazione. Secondo me merita. Ci possiamo
anche
spendere un paio di minuti.
Sì, portiamola a termine, peraltro dura un giusto un paio di minuti neanche.
Sì, 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 portiamo a termine questo ascolto. Tra l'altro quando sento questi pezzi mi viene sempre da domandarmi, ma se Wim Wenders è venuto come è venuto fuori ascoltando musica, se forse avesse ascoltato questo sarebbe venuto meglio.
Dice che non l'abbia ascoltato.
Sì, è vero, cioè io
conti,
sì,
dai.
Sì, sì, sì.
C'era, faceva giovani ascoltare i Fugs, faceva giovani intellettuali, forse anche un po' di sinistra, di battute che vende.
Faceva, sì, sì.
Suonava anche Allen Ginsberg con loro, cantava queste litanie, adesso Hare Krishna non ce l'abbiamo.
Hare Krishna purtroppo no, però marijuana secondo me meritava.
Vabbè,
anche perché comprende un paio di sinonimi del termine marijuana che
realmente belle.
Oscure, poetiche ma oscure,
sì,
diciamo.
Sicuramente Indrasense.
Indrasense mi piace un casino. Cioè, è facile andare dalla cumpa e parlare di canne. È già molto più difficile andare dalla cumpa e parlare di canabu, di cannabis, di conachigna, anche di canamazu.
Canamazu, certo, certo.
Però appunto, per non parlare dell'Indrasense. Ci stavi parlando,
no,
di qualcosa di musicale?
Di Johnston, un personaggio texano, probabilmente una comprovata scarsità mentale, anni passati in istituti psichiatrici, grasso, brutto, semi-analfabeta.
Vabbè, ma anche Michael Moore, che ho visto l'altro giorno, non è bell'uomo.
Condivide
però
una serie di questi difetti.
Sì.
Non tutti, naturalmente. Vabbè. E niente, per dirti della sensibilità di questo ragazzo che, men che ventenne, incideva queste cassettine e le mandava alle ragazze che gli piacevano nella speranza di essere da loro, come dire, considerato, cosa che immancabilmente non accadeva. Qui ci andiamo ad ascoltare un pezzo di un suo album, credo del 90, Hip Jump Music, forse no, forse degli anni 80, registrato in bassissima fedeltà, quindi avvisiamo gli ascoltatori che già insomma le trasmissioni sono quello che sono.
Sì, ma tanto le trasmissioni di Radio NK
sono sempre quello che sono,
per contratto a bassa definizione,
sì,
per
anche
cui,
per scelta ideologica, per
anche per scelta ideologica, sappiamo che noi siamo dei fan della radio
minimalista
e quindi
esatto.
A bassa.
Comunque questo pezzo, Casper the Friendly Ghost, dedicato a un personaggio noto dei cartoni animati americani, peraltro è anche comparso
il fantasma Casper.
Il fantasma Casper, c'è stato un film con Cristina Ricci.
Sì.
Non particolarmente memorabile.
No, nel periodo in cui Cristina Ricci non era neanche
appetibile. Non aveva ancora fatto Buffalo 66,
no.
È entrata nel cuore di tutti noi.
Sì.
E niente, è entrato a far parte questo pezzo anche della colonna sonora del film di Larry Clark di qualche anno fa, che fece scandalo, Kids.
Ah.
Poi Larry Clark ha continuato a fare film programmaticamente
sgradevoli.
Sì, Kids, bene o male, può avere una sua importanza.
Poi ha fatto anche di peggio.
Oh, abbiamo voglia. Vengono da noi, fortunatamente.
Allora, ce la sentiamo. Interessante questa programmazione di questa sera, perché cioè mettendo anche a caso che noi avessimo voluto pagare dei diritti per la radiotrasmissione di questa roba, mi domando.
Beh, invece ho perso di Prince, dai.
No, cioè, all'inizio perché dovevo rompere il ghiaccio, ma, cioè avevamo anche una selezione nutrita di cose molto più commerciali, ma adesso. In prossime trasmissioni, per esempio, abbiamo già in cantiere una prossima trasmissione sul rock adolescenziale.
Sì, di oggi, di ieri,
ma sì, anche di domani.
Ma anche di domani,
come è ovvio.
Il rock adolescenziale è una tematica che a noi ci ha sempre interessato.
Sì, sì, abbiamo una serie di retrospettive, esegesi di Dawson Creek e altri telefilm.
Sì.
Ecco, Dawson Creek, cioè, che purtroppo è arrivato fuori tempo massimo per segnare la nostra adolescenza, in quanto è purtroppo tragicamente è stata segnata piuttosto da Beverly Hills, ma questo è un'anticipazione per
sì, un'anticipazione forse per una prossima puntata.
Sì, diciamo che il rock adolescenziale, come dire, nasce con i telefilm adolescenziali. E i telefilm adolescenziali sono nati con noi.
Beh, però se tieni conto che il rock and roll nasce con un film anni 50 che si chiamava La scuola della violenza, se non sbaglio, con Sidney Poitier.
Sì, beh, certo, poi è chiaro che anche negli anni 60 i giovani di allora ascoltavano un rock che non era quello dei...
Sì. Ma si può dire che i Musicarelli siano film adolescenziali?
Sì, no? sì, si può dire. O meno, se vivessimo negli anni 60 io non andrei mai a guardare un Musicarello. Ma forse, vabbè. Forse allora c'era solo quello, non si poteva fare di meglio, non so. Comunque, cioè, se mi è capitato di vederne un paio, sono. Vabbè.
Per sì, i gusti. Peraltro spesso compaiono Albano Romina, nei film di Albano e Romina, nei musicali di Albano e Romina compaiono i compianti Franco Ciccio.
E io pensavo comparissero Bombole e Cannavale.
No, quelli proprio comparivano soltanto in certe commedie più che trash degli anni 70, fine anni 70, cose di questo genere, insomma. E sembra che abbiamo praticamente concluso, o mi sbaglio?
Sì, siamo addirittura d'arrivo, anche perché il tempo che ci era stato concesso era di 1 ora e 30 minuti, stiamo trasmettendo da circa 86 minuti, 1 ora e 25, insomma.
E siccome già abbiamo infranto le leggi del copyright, non vogliamo anche andare.
Sì, non vogliamo anche infrangervi.
Tempi, vero?
Potevi dire anche non vogliamo anche andare ad infrangervi, coglioni.
No, non ho detto questo.
No, invece lo dico
no,
io.
No, è perché dopo.
Scurrilità che peraltro non è propria del.
No, è perché tra un po' comincia Bruno Vespa, allora non vorrei che si querelasse perché gli rubiamo spazio.
Anche questo è vero, ma io non penso.
C'è anche l'alieno, credo, questa sera.
Sì,
ma dopo Vespa, ve lo consigliamo per non. Nottata veramente horror, notte horror.
Ecco, una cosa che stavo pensando, uno spunto per una prossima trasmissione potrebbe essere un commento in diretta di trasmissioni del genere.
Ah, perché no?
Perché cioè, si era pensato al commento in diretta della partita di calcio che
ma già fatto, già visto.
Sì, vabbè, anche questa trasmissione qui già fatta, già vista.
Sai
non
cosa?
Siamo certi primi al
un
mondo.
Un altro
a fare.
Tema che ora anticipiamo ai nostri ascoltatori che si cuccano queste succulentissime anticipazioni. Immagino non riusciranno a staccare le orecchie.
Non starà nella pelle.
Streminzite casse dei loro
streminzite computer.
Esatto.
delle loro stremite stanze, sì, anche
e delle loro stremite vite,
sì, delle loro vite, vabbè, e insomma, no, una disamina dettagliata, particolarizzata, è un'analisi della della TV di frontiera, la TV minore, la TV locale.
Sì, le TV locali sono anche questo.
Il malessere televisivo, insomma,
sì,
con altri
sì, 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 sì. Purtroppo qui ci vorrebbe anche un supporto iconografico che per radio non si può fare. Però invece sì, meriterebbe tantissimo, anche perché delle cose gustose come si trovano nelle TV locali la programmazione ufficiale non ce le offre. È un peccato, è un peccato davvero.
No, diciamo che l'edulcorazione regna sovrana nella trasmissione nazionale.
Sì, invece nella trasmissione locale c'è...
Vabbè, sì, viene lasciato libero spazio ad ogni tipo di, come dire, di...
afflato,
sì, afflato creativo.
La parola è quella giusta, afflato.
Sì, infatti, che poi anche noi saremmo a quest'ora saremmo in una TV privata se qualcuno ci avesse dato.
Ah, su questo non ci sono dubbi.
Invece purtroppo non nessuno ci ha dato spazio, perché siamo delle chiavi che ci siamo ritrovati a fare un programma alla radio su internet che può essere ascoltato, ricordiamo, al massimo da 15 ascoltatori.
Sì, diciamo in regime, sempre che non mi si bruci a casa la ciabatta, che peraltro oggi dava brutti segni, forse la dovrei cambiare. Sai perché? Lasciando un computer acceso con una ciabatta che tende a friggere...
Sì, ma cambia la ciabatta, perché poi del tuo computer avremo bisogno quando dobbiamo fare
il server. Lo faremo.
Mi raccomando, io non posso fare altro che ringraziare tutti coloro che hanno avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto della trasmissione. A questo punto vi auguriamo buonanotte nel caso che ascoltiate questa trasmissione di notte, buon proseguimento nel caso che ascoltiate questa trasmissione di pomeriggio. Vi lasciamo io da parte mia e da parte dei miei due fraterni amici che
collaboratori. Sì, cerchiamo di stendere un velo di distacco, per favore.
No, invece vabbè,
volemose bene.
Vabbè, mi tarpate sempre le ali. Allora, un cordiale saluto, ci lasciamo ovviamente con le sempiterne note dei Thunderbirds, che ormai sono Thunderbolts, che sono ormai diventati simbolo della chiusura delle trasmissioni di Radio NK. A tutti un piacevole proseguimento, arrivederci.